Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 5, macigniamo puntate anche nella nuova stagione di Astronauticast e siamo, come ogni mercoledì sera, qui riuniti tutti e quattro. Fino all'ultimo pensavamo di non avere con noi il nostro Luigi, ma è arrivato per la nuova puntata in cui vi raccontiamo le news astronautiche e astronomiche, forse adesso un po' meno di una volta, che escono da Astronaut News e da tutte le fonti da cui ci abbeveriamo settimanalmente per informarci su quello che è la nostra passione e la vostra passione che ci state ascoltando in questo momento. Michael Sacchi, dalla regia degli Astronautica Studios di Milano, qui con me.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
Mentre invece da Erve c'è il presidente della nostra associazione, Marco Zambianchi.
Buona serata a tutti amici, sia in studio che all'ascolto.
E da astrogation.blogspot.com, ma dalla nostra associazione, insomma, è uno che ha le mani in pasta, da Carmagnola, c'è il nostro Luigi Morielli. Ciao Luigi. Allora, la musichettina la facciamo sfumare per non rischiare di fare come l'altra volta. Qui stiamo affinando ogni giorno di più la scaletta di pre, pro, post, la produzione del podcast. Ma partiamo. Allora, l'altra volta avevo detto che era il 50° episodio. Subito in chat hanno cominciato, come giustamente, come avevo anche richiesto, a farmi le pulci, a contare, a sparare i numeri che andavano dal 42 al 128. E in realtà pare che fosse il 51° dal riconteggio che ho fatto io, quindi questo è il 52°. Questa è un'errata corrige al claim che ho fatto la settimana scorsa. A posto così, niente. Abbiamo passato sotto silenzio il 50° episodio.
Ma in prima approssimazione era corretto.
Ad ogni modo, siamo qui a ringraziare per le donazioni che abbiamo ricevuto questa settimana. Ogni tanto arrivano donazioni molto generose e vi ringraziamo. Poi, di cosa possiamo parlare? No, in realtà volevo poi... Vi prometto in modo informale di fare un tutorial per le donazioni, perché mi pare che ho riguardato un po' lo strumento in settimana e effettivamente non è molto intuitivo. Cercheremo magari di fare una guida o qualcosa di simile. Ho ricevuto, non è in scaletta ma me lo sono ricordato, ho ricevuto oggi la notizia, adesso direi che è l'ultima volta che la diamo, che Diego Urbina stava ascoltando il nostro podcast, quindi sta diventando una specie di abitudine all'interno di Mars 500 ascoltare il nostro podcast. Ovviamente penso che lui sia l'unico in grado di comprendere l'italiano e quindi di
per fortuna dei suoi compagni,
sì, probabilmente. In ogni caso la cosa ci fa moltissimo piacere e lo salutiamo, perché sicuramente un saluto dall'esterno lo gradisce. E quindi ciao Diego. Invece abbiamo sempre fatto una specie di parallelo tra Diego e quei minatori isolati oltre 700 metri in Cile. Avete visto la notizia di oggi che si stanno liberando. Mi andava di ricordare questa cosa.
Sì, io se posso intervenire, ho seguito la notizia inopinatamente sul TG5. In genere ormai preferisco non vedere più nessun telegiornale, così non mi arrabbio. E dopo un servizio abbastanza buono, un giornalista ha fatto un pezzo di approfondimento che paragonava i minatori ai protagonisti del Grande Fratello. Per la loro reazione di gioia e giubilo al momento dell'uscita dal tunnel, comparata con la gioia e il giubilo dei concorrenti eliminati dalla casa, che insomma dopo mille difficoltà e avere sospeso la loro vita ritornano, diciamo, alla loro vissuto normale. Vabbè, io mi chiedo se nessuno di questi giornalisti mi ha mai pensato che sopra la nostra testa vola a 28.000 km orari una casa del Grande Fratello con 6 astronauti di sesso e di provenienza, cultura e lingua totalmente diverse, e lo fa in modo tale che se uno di questi si arrabbia perché non trova più le sue sigarette, si trova nel vuoto completo e muore. Sarebbe interessante, insomma, che l'astronautica una volta tanto venisse vista anche per questo suo aspetto di frontiera, e forse il paragone sarebbe stato più giusto con degli astronauti per i nostri minatori, anche perché le conseguenze fisiche di stare 2 mesi in uno spazio ristretto con poca mobilità, con un ridotto consumo di
Ah,
energie,
certo.
insomma, è, secondo me, molto assimilabile alla situazione in cui gli astronauti si trovano in orbita. Sicuramente molto di più di quei 10 imbecilli che si susseguono nelle varie edizioni del Grande Fratello, che secondo me alimenta solo il voyeurismo e non certo lo spirito di ricerca sociale, come in realtà il giornalista voleva sottendere, ma ognuno ha diritto alle sue opinioni, io rispetto le sue relativamente e vi ho detto le mie.
E visto che siamo nell'angolo della polemica, io ho sentito quando praticamente si era vicini, la notizia era di quando si era raggiunta la camera, diciamo la zona in cui si erano rifugiati questi minatori, il focus dei ringraziamenti era sulla patria, era una cosa che è stata molto sfruttata dal Cile, dal presidente cileno. Non è un giudizio politico, è una semplice constatazione. Diciamo che è una vittoria della patria, del Cile. Ed è una vittoria religiosa. Non è mia intenzione giudicare il credo di nessuno, però le famiglie ringraziavano in modo proprio. Probabilmente la cultura cilena è molto religiosa, comunque. Ringraziavano Dio, ringraziavano, non so, pare che abbiano una vergine
Locale.
locale, tipo un santuario o qualcosa del genere. Non gli ingegneri e gli operai e i tecnici che hanno da agosto a oggi lavorato giorno e notte per estrarli. Non c'è stato neanche nei telegiornali un riconoscimento formale. Non vuol dire nulla, non serve a niente, però l'avrei gradito. Fa niente. Basta fare il polemico come tutte le volte, direi che possiamo andare avanti. Marco, mi pare che tu oggi abbia lavorato alacremente al sito di Astronauti, te lo lascio descrivere un attimino.
Sì, è da qualche giorno che sto cercando di portare a termine i progetti che anche tu, Michael, conosci bene, di uniformare la grafica e il comportamento dei vari siti della galassia, diciamo, legata all'associazione ISA. Siamo partiti tempo fa con lo sfondo in chiaro per Forum Astronautico che io uso e non rimpiango lo sfondo scuro, anzi invito tutti gli amici all'ascolto che magari sono utenti di Forum Astronautico a provarlo se ancora non l'hanno fatto. E l'ultimo di questa catena di siti è stato proprio quello della nostra manifestazione di Astronauticon, sulla quale trovate anche la versione aggiornata a oggi del programma delle attività, che possiamo tranquillamente definire praticamente definitivo, anche se non è proprio ufficialissimo, perché ancora non abbiamo avuto l'incontro finale con i rappresentanti del comune, insomma, potrebbe slittare di un attimo, ma credo che gli orari siano sostanzialmente quelli, possono cambiare di una mezz'oretta, ecco. Quindi, ma se volete fare i vostri programmi, soprattutto per arrivare all'eco e per ripartire per le vostre città, potete farvi un discreto affidamento. E poi nulla, è stata l'occasione anche per rispolverare la galleria di immagini delle precedenti edizioni, per cui se siete un po' curiosi di sfogliare l'album dei ricordi di Astronauticon, lo potete fare tranquillamente. E vediamo un po' per quanto riguarda le informazioni sull'hotel. Dunque, una l'ho già definita, ma me ne manca un'altra perché non era presente il proprietario quando sono passato. Dovrei riuscire a chiudere tutto domani con qualche novità rispetto allo scorso anno, vedremo insieme. Poi ripeto comunque che le nostre sono solo indicazioni di massima. Nella cartina, nella mappa di Google che abbiamo pubblicato dentro il programma di Astronauticon, che potete tutti andare a consultare, sono presenti un po' tutti gli alberghi più vicini al planetario. Ce ne sono altri in altri paesi limitrofi, ma sinceramente ve li sconsiglio non tanto perché non sono di buona qualità, ma perché abbiamo i tempi un po' tirati e se cominciamo a fare avanti e indietro con la macchina, rischiate tutti di perdervi parte delle attività o arrivare trafelati al pranzo e così via. Chiudo dicendo che noi abbiamo programmato esclusivamente il pranzo di sabato, quello con Samantha. Non ci sono problemi per vegani, vegetariani e allergici, basta che lo facciate sapere per tempo, per email, comunque tutte le indicazioni le trovate sul sito. Per quanto riguarda gli altri pranzi e cene, non sono stati organizzati, ognuno è libero di fare come vuole. Credo che un menù per celiaci e vegetariani sia sempre disponibile in un ristorante degno di questo nome, anche in una pizzeria. Però sinceramente non abbiamo modo di informarci in tutti i locali di Lecco in cui voi potreste pensare di andare, per cui, come dire, vedrò di che cosa posso fare, però oggi sinceramente non abbiamo. Io penso che i pranzi per comodità saranno, il pranzo di domenica sarà nell'osteria accanto al planetario, dove abbiamo già mangiato l'anno scorso. per il resto
Filippo dice che al ristorante Al Verde, dove si farà il pranzo di gala, probabilmente hanno della verdura, insomma. Però sto leggendo la chat, che come al solito la chat scoppietta di queste freddurine.
Sì, devo dire anche che l'ho scritto anch'io, che Al Verde non si chiama così per come rimanete dopo aver mangiato, cioè che non vi lasciano Al Verde, ma l'osteria è l'osteria del filet e niente, abbiamo mangiato un sano pranzo con pochi euro, insomma. Va bene, chiudo qui la parentesi culinario trattino conventionistica e Mike ti ridò la parola in regia per le notizie.
Direi la parentesi gastronautica.
Gastronautica.
Sì, Luigi. Potremmo fare un altro podcast però, Gastronauticast. Io mi sentirei proprio all'altezza in questo caso.
Sì, sì, ovviamente. Io, a quel punto però dovremmo fare, non supportato dalle donazioni, ma dagli sponsor che ci forniscono ogni giorno delle pietanze da testare. Da...
Con il menù del giorno sulla stazione spaziale che magari ci possiamo far comunicare.
Sì, anche... magari qualcosa di Luigi. Più.
Vedo bene Luigi come sommelier, non so perché, forse per gli omaggi che mi porta quando viene a trovarmi, e Paolo lo vedo bene come esperto di formaggi.
Perché proprio di formaggi?
Perché ti immagini una situazione simile a quella, non so se ti ricordi del personaggio di quel comico, aiutami.
È un po' vago.
ok, arriva. Comunque. Ti vedo bene una situazione con una bella forma di formaggio davanti e con aria da esperto di lunghissima data a tagliare delle sottili fette e degustarle, e il tuo viso esprime tutto il gusto che provi. Non so, sì. Non so perché, così ti riesco a immaginare bene in quel ruolo.
Mi piace,
Albanese, Antonio Albanese.
Antonio Albanese.
Non so perché mi viene in mente Antonio Albanese, lui lo faceva col vino, ma io ti ci vedrei benissimo con dei formaggi, specie stagionati. Non chiedermelo perché.
Vabbè. Ok, nel frattempo vedo delle minacce che volano, gente vegana che parla della sua scelta e non sa risposte. La chat è difficile da seguire, a volte diventa difficile perché sono veramente attivi, una volta erano tutti in silenzio, erano pochi probabilmente. Sotto con le news, questa settimana cerchiamo di farla durare meno di un'ora al podcast, o quantomeno puntiamo alla nostra durata dell'ora. Di solito aprivamo le news con la... ultimamente abbiamo seguito la solita diatriba sul futuro della missione del programma spaziale americano. Non la vedo nelle news, ma non l'abbiamo data perché credo che sia di questa settimana. La notizia, la diciamo soltanto en passant, la firma della legge che era stata autorizzata dal Parlamento la settimana scorsa, due settimane fa, e quindi ora è ufficiale, dovremo avere la missione STS-135.
Quindi adesso basta fino al 2015 nel piano di Obama.
No, in realtà no, ci sarà sicuramente ogni anno il tentativo di raddrizzarlo magari un po'. Ho visto anche prima della diretta qualcosa, una dichiarazione del Team Direct che era adesso torna praticamente in la proposta Direct come era stata appunto formulata all'inizio della quando si parlava di scegliere tra Constellation e un'alternativa, però l'HLV dovrebbe essere quasi su richiesta costruito con diretti discendenti del programma Shuttle, e quindi il Team Direct dovrebbe essere coinvolto in tutto questo perché sono già stati effettuati parecchi studi a riguardo. Vabbè, abbiamo già parlato l'altra volta dell'opportunità della scelta tecnica fatta da un organo politico e direi che non ci possiamo anche non tornarci. Invece c'è una notizia che arriva dallo spazio privato, non quello legato ai COTS, al trasporto commerciale di merci e persone sulla stazione spaziale, ma comunque un esempio di imprenditoria privata nel settore dello spazio, principalmente nel settore del turismo. Perché?
Sì, perché il 10 ottobre del 2010 si è svolto il primo volo libero di VSS Enterprise, che sta per Virgin Spaceship, è il primo esemplare della Spaceship 2, l'aerospazioplano progettato dalla joint venture fra Scale Composites e Virgin Galactic di Lord Branson, e che dovrebbe diventare il primo aerospazioplano commerciale per voli suborbitali, quindi soprattutto per impieghi di turismo spaziale. Quindi cosa è accaduto 10 ottobre scorso, peraltro una data così interessante anche da un punto di vista geek, perché si scrive 10-10-10, quindi 10 ottobre del 2010.
E cosa significa 10? Cioè, se tu prendi 10-10-10 lo converti in binario, che tra l'altro 10-10-10 è lo stesso sia che metti prima l'anno, il mese o il giorno.
Sì.
Se lo converti in binario è il numero 42, e tutti sanno che cosa significa 42.
Esatto.
Basta possedere un numero della guida galattica.
Precisamente.
Certo. E quindi quel giorno l'aereo madre White Knight 2 ha portato in volo una quota di circa 15.000 metri l'aereo spazioplano e lo ha sganciato lasciandolo in volo libero, quindi simulando le ultime fasi del rientro nell'atmosfera. Dopo circa 25 minuti, se non ho capito male, l'aerospazioplano Enterprise è atterrato allo spazioporto del Mojave, da dove erano partiti insieme con l'aereo madre. Questo in realtà può sembrare semplicemente un test ingegneristico, ma secondo me è un episodio storico, è un evento storico, perché stiamo per avvicinarci all'entrata in servizio operativa di questo veicolo, prevista da circa un anno e mezzo, se non si verificheranno imprevisti, di questo veicolo progettato per portare nello spazio, in un volo suborbitale a circa 110 km di quota, 8 persone, 2 membri di equipaggio più 6 passeggeri, che possono essere per esempio turisti spaziali o ricercatori. E dovrebbe essere appunto il primo veicolo di questo tipo operativo. Se ne sta parlando da molti anni, da quando nel 2004 il veicolo da cui eredita, per così dire, la struttura, questa Enterprise, ha vinto l'X Prize nel 2004, vincendo questa competizione per fare due voli suborbitali a quota al di sopra della linea di Kármán nel giro di 2 settimane, e incassando
Kármán, che è il
limite dello spazio, esatto, esterno, una quota di 100 km, e nel giro di 2 settimane, appunto, con questo veicolo Spaceship One. E tra l'altro una curiosità
2004.
Storica, sì, peraltro il 4 ottobre del 2004, se non ricordo
male. No, già a luglio c'era stato
il primo volo, certo.
Sì, sì.
Diciamo i primi tentativi, i primi test, se non ricordo male.
No, se non sbaglio, è un ricordo personale. Io avevo fatto l'ultimo esame, l'ultima parte dello scritto della maturità, e ho detto, oggi è una giornata storica perché ho fatto questo, e poi perché c'era stato il primo volo oltre 100 km di
Spaceship One. Un altro
credo
ricordo
luglio, sì,
personale, potrò dire che luglio. Io c'ero nello spazio quel giorno, o meglio c'era qualcosa di me, perché su Spaceship One, quindi il veicolo vincente dell'Ansari X Prize, volarono anche i nomi degli allora membri della X Prize Foundation. Io avevo pagato la quota di abbonamento, ben $20, con i quali ho acquistato un biglietto nella storia del volo spaziale privato, perché quel giorno sul veicolo, sull'aerospazioplano, c'era anche un CD-ROM con il mio nome e tutti quelli naturalmente degli iscritti alla X Prize Foundation. Quindi potrò dire quel giorno io c'ero. Un'altra curiosità sul nuovo veicolo, l'Enterprise, che dovrebbe entrare appunto in servizio tra poco più di un anno, è che è stato offerto un volo gratis per il volo inaugurale anche a William Shatner, il grandissimo attore interprete del capitano Kirk nella saga di Star Trek, il quale ha accettato con riserva, nel senso che ha detto: sono interessato a volare nello spazio, ma vorrei anche tornare, quindi preferisce aspettare non il volo inaugurale, ma magari altri voli più in là.
Quando si dice manifestazione di fiducia, e rispetto a questa cosa qua, a questo argomento, io volevo sottolineare come si può sempre imparare leggendo i thread di Forum Astronautico, no? Io stavo scorrendo la notizia e ho letto il commento di Albi75 che diceva: bellissimo il flare. E io, sì, come un cretino, sono andato a cercarmi la fotografia, perché nella mia mente il significato di flare è il riflesso il classico riflesso della luce solare. E no, ho scoperto grazie a questo commento che il flare è la fase finale della manovra di atterraggio, quando dalla situazione di picchiata si richiama al muso del velivolo per poi planare dolcemente sulla pista prima di far toccare le ruote. Ragazzi, spero di non essere stato l'unico, però così faccio un bel autocritica, mea culpa pubblico.
Beh, non credo che sia una colpa.
Anzi, io ho chiesto esplicitamente ad Alberto che cosa intendesse per Flair.
E incredibilmente, con un tocco di regia, sono riuscito anche a mettere l'immagine di questa manovra mentre tu ne stavi parlando. Mi pacco sulle spalle da solo e direi... No, io volevo far vedere, ho fatto vedere qualche fotografia mentre parlava Paolo, mentre discutevamo dell'argomento. Il design, scusate se mi concentro su queste cose, ma è bellissima. La Spaceship 2 è veramente una cosa bellissima. Anche il White Knight mi piace come linea, però è molto, molto particolare, atipico. Però è proprio bella come linea, come la si apprezza nello stesso modo in cui si apprezza una macchina sportiva.
E anche sì, l'aspetto spettacolare dell'astronautica non è che sia da buttare, ho una foto messa da parte che incollo alla fine dell'episodio per chiudere con un momento di bellezza massima. Già. No, non è una ragazza, no.
Che altro abbiamo nella news docket? Allora, questa l'ho letta con piacere, perché c'è sempre questa tentazione di indicare il complotto e il fatto che la NASA, allora, la NASA o è incompetente e non riesce ad andare sulla Luna e quindi fa finta, oppure è talmente brava, è talmente capacità tecniche talmente avanzate da scoprire l'esistenza di extraterrestri o chissà cos'altro e quindi poi di nascondere le prove con Photoshop. E Marco, mi pare che tu abbia messo la notizia, magari sei più preparato tu, ma l'ho guardata e posso commentarla anch'io.
No, la pulce nell'orecchio di questa notizia mi era stata messa da un commento che ho sentito in un telegiornale del mattino, in cui il giornalista diceva che la NASA era stata scoperta a manipolare le fotografie.
Posso chiederti quale telegiornale?
No, sinceramente non me lo ricordo, ne parlerei male volentieri, ma davvero non me lo ricordo.
No, perché potrebbe... è giusto esporre questa cosa.
Certo, no, non me lo ricordo in questo caso. Però poi, nella mia prima scorsa delle twittate del mattino, ho visto il messaggio di Emily Lagdawell, che è la responsabile scientifica del blog della Planetary Society, una delle più grandi associazioni di divulgazione astronomica della Terra, del nostro pianeta, fondata da Carl Sagan, tanto per dirvi un po'. Ed è stata lei stessa l'autrice della manipolazione e anche dell'autodenuncia, nel senso che poi la notizia ha fatto ovviamente il giro della rete, rimbalzata di computer in computer, da server in server, da giornale online a giornale online, compresi tutti i due i nostri maggiori quotidiani nazionali nelle loro edizioni online, ed è stata ripresa e commentata da attivissimo. Ma vediamo nello specifico che cosa ha fatto Emily. Beh, Emily non ha fatto altro che prendere tre immagini scattate con tre filtri diversi dalla sonda Cassini-Huygens e sommarle utilizzando Photoshop. E siccome tra lo scatto di un'immagine e l'altra la sonda si era spostata, la posizione relativa dei tre scatti era leggermente diversa, e quindi ha semplicemente utilizzato in maniera magari un po' approssimativa il brush e il pennello nero, andando a togliere le parti in eccesso che non risultavano perfettamente a colori nell'immagine, che era la somma dei tre filtri utilizzati. Insomma, sommando il rosso, il verde e il blu, una parte di queste immagini non formava un perfetto colore, e quindi l'ha levato a mano. Certo, poi alzando il contrasto al massimo con un software di fotoritocco, queste pennellate scure risultavano in tutta la loro bruttezza, e quindi nulla, è bastato questo per sollevare la vecchia antifona che la NASA modifica le foto un po' come fece in occasione dello sbarco sulla Luna. E c'è voluta l'ennesima precisazione, tra l'altro non sufficiente, perché nonostante Emily abbia scritto chiaramente cosa ha fatto e linkato gli originali sul blog della Planetary Society, è cominciato un tam tam su tutti i siti complottisti, quelli compresi quelli italiani, in cui si denunciava questa volontà di continuare a manipolare, perché tra l'altro, chiudo dicendo che proprio in uno dei siti complottisti era stato mostrato anche il fotogramma con il contrasto aumentato al massimo, e si vedeva benissimo che c'erano ancora tracce del fotogramma in verde e del fotogramma o in rosso e in verde, che non erano comunque stati perfettamente cancellati da Emily durante il suo intervento col Photoshop. Per cui un'ennesima occasione mancata per la verifica delle fonti, e tanto tant'è che la stessa Emily dice che una delle cose che ha imparato da questa esperienza è che tutti i maggiori network e i maggiori giornali sembrano muoversi a caso su YouTube, e che questo sia sufficiente come fonte per realizzare i loro servizi e le loro notizie.
Come
e
i pesci che si muovono in banchi, no? Il primo cambia direzione e tutti lo seguono indipendentemente dalla direzione presa. Ho notato una cosa io, che vuoi dire qualcosa, Paolo?
No,
mi sembrava che stessi per parlare. Ho notato che i commenti normalmente a questo genere di debunking fatto da Paolo Attivissimo in questo caso, ma comunque anche altre persone si occupano di questo genere di indagini, generalmente forse è un po' biased, come si dice? Biased? Influenzata dai siti che leggo io. Comunque io leggo sempre queste cose su siti abbastanza scientifici, o comunque forum astronautico, piuttosto che altre testate che hanno un certo tipo di impostazione e di approccio,
di livello critico,
esatto, di approccio alla scienza, e quindi normalmente i commenti si limitano a dire complimenti per aver beccato anche questa, i complottisti, e non, a parte luogo comune, non voglio linkarlo, a parte i forum roccaforte del complottismo in Italia, non ho mai letto grossi messaggi complottisti. E invece qui hanno linkato nella chat, l'avevo già guardato questa mattina, un articolo su Wired di Paolo Attivissimo, che è fondamentalmente lo stesso articolo che poi ha riportato sul suo blog, dove i commenti sono comunque Paolo sei patetico, adesso magari sono dei troll, però ce ne sono tanti, la NASA continua a nascondere, tu sei parte del complotto, è pazzesco. Questo Wired non è neanche l'ultimo delle testate, adesso io no.
E peraltro chi segue il blog di Emily Duckworth, quindi il blog della Planetary Society, sa che per ogni immagine che pubblica la stessa Emily o altri appassionati di elaborazione di immagini spaziali che collaborano con lei, sono sempre molto puntigliosi nello spiegare il processo con cui realizza ogni immagine. Se quindi c'è qualche difetto, lei ne parla sempre. Quindi è una cosa talmente normale per chi segue questo blog, che non si capisce appunto il livello della questione.
Mi è venuta in mente una notizia. Possiamo passare oltre?
Mi è venuta in mente. Sì, sì. Penso che ne abbiamo parlato anche troppo facendo pubblicità a queste teorie balzane. Anche se sì, ho visto che in chat emergono anche le scie chimiche, magari un giorno ne parliamo.
Ma anche no. In realtà penso che sia lo stesso meccanismo che ai complottisti scatta, perché uno diventa complottista perché, l'abbiamo parlato altre volte, perché si sente superiore, no? Pensa di essere parte di un'elite che ha scoperto, che non fa parte del popolo bue, che ha scoperto qual è la verità. E forse anche noi abbiamo un meccanismo simile, ci sentiamo un po' superiori a questo genere di teorie, e quindi ci piace parlarne per dire noi non siamo così. Però vabbè, forse perché siamo superiori veramente, non lo so.
Ma stavo per dirtelo io, ma noi siamo superiori.
Vabbè, una notizia che non è nella scaletta, la accenniamo soltanto perché avremo modo magari di parlarne meglio quando ci saranno dei comunicati ufficiali. Pare che sia stata assegnata una missione, un ruolo di backup a l'astronauta Luca Parmitano. Quindi di solito a un'assegnazione di questo genere fa seguito l'assegnazione a una missione ufficiale, quindi potremmo vedere
Il backup dovrebbe essere per la Expedition 34 nel novembre del 2012, quindi
potenzialmente
potrebbe seguire un'assegnazione, un equipaggio primario per magari la metà o la fine dell'anno successivo, quindi nel 2013. L'aspetto interessante, secondo me più interessante di questa notizia, è che si cominciano già ad assegnare incarichi quando i futuri astronauti sono ancora allievi, per così dire, sono ancora candidati astronauti. Quindi in questo momento Mike sta mostrando una foto autografata di Luca Parmitano che abbiamo avuto.
Luca Parmitano fa parte dei feticci,
una foto dell'intera nuova classe di astronauti ESA.
Luca Parmitano appunto fa parte dei sei
della nuova classe,
nuovi astronauti europei. E i due italiani, perché il nostro paese è rappresentato doppiamente da questo gruppo, Samantha Cristoforetti, che sarà appunto ospite all'Astronauticon, e Luca Parmitano sono stati anche intervistati da Astronauticast. Quindi noi ricicliamo anche il materiale che abbiamo in archivio. Andate su astronauticast.com, cercate Parmitano, Cristoforetti, dovreste trovare la puntata in cui li abbiamo intervistati. Mentre sento delle battute sempre peggiori nella chat, quindi smetterò di guardarla perché mi distraggo e perdo il filo. Possiamo passare alla notizia successiva, che appunto parlavamo di Expedition 34, dicevi, ma siamo ancora a numeri molto più bassi, e la Expedition 25 ha avuto ufficialmente inizio.
Io questa qua la spiattellerei a Luigi, che fa sempre delle cronache puntualissime sul suo blog astrogation.blogspot.com. E
Mi
siccome
togliete.
ti reclamano in chat qua, vogliono le tue fan, qui si stanno strappando i capelli che non parli stasera. Vai, Luigi!
Ma io non devo uscire come fa Paolo di solito, quindi non ho il gruppetto fuori
Ma
che mi attende.
poi Paolo, poi Luigi chiacchiera nell'after party, ma l'after party non rimane, verba volant, non registrant. Insomma. Questa la cancelliamo. Beep!
Cipalipa, cipalipa, ciao.
Cipalipa, cipalipa, ciao.
Abbiamo anche la sigla per Luigi, guarda un po'.
Siete dei disgraziati. Però mi sono perso per strada a questo punto.
Si parlava di Expedition.
La Expedition 25, che è appena giunta sull'ISS, vero? Era quello il discorso
Sì.
della nuova Soyuz digitale, come l'hanno definita, perché è stata rimaneggiata dal punto di vista dei computer di bordo e della navigazione, e di fatto, dopo che è stata montata questo nuovo sistema di navigazione sulle sette Progress precedenti, adesso finalmente è stata montata anche sulla Soyuz. E di fatto i tre cosmonauti hanno fatto il viaggio come spettatori, perché la capsula ha permesso di fare tutta la procedura di lancio, avvicinamento e attracco, tutto in automatico. È stato un pieno successo, a quanto pare, e di fatto questa Soyuz sarà la prima di questa nuova serie, la prossima, quella di Nespoli, dovrebbe essere la TMA-20, mi pare. Però c'è stato il problema con durante il trasporto, di cui abbiamo accennato l'altra volta, che risulta danneggiata e a quanto pare deve essere sostituita. Anno e anno di quelle TMA ancora
Sì. Infatti
disponibili di scorta,
stavo
quindi.
notando che ne hanno ancora una di scorta, avevo letto. Ma quindi questa qui era considerata tipo una specie di test, la TMAM?
01.
La 01M, sì, è il test, è stato il primo volo con questi nuovi software, questi nuovi strumenti di bordo. È stato un test nel senso che l'hanno finalmente utilizzata con gli astronauti a bordo, erano già abbastanza sicuri proprio per il fatto che era già stata utilizzata sulle Progress.
Sì.
Di fatto, dicevo, la prossima sarà di una TMA. Fra l'altro ho scoperto anche TMA, si traduce giusto anche in italiano, che è trasporto
Ah, l'avevo letto anch'io.
A sta per
modificato
antropometrico,
antropometrico.
sì.
Antropometri, sì, perché è stata aggiunta là dopo che era stata abilitata anche al volo di astronauti e cosmonauti delle dimensioni di Paolo Nespoli, perché con una vecchia Soyuz non era possibile l'utilizzo da parte di persone più alte di una certa soglia, che non era neanche molto alta, perché sicuramente i russi geneticamente sono più bassi degli americani, quindi era diversa la struttura dell'interno. Non esisteva proprio la possibilità di inserire sedili, ricordiamo, i sedili delle Soyuz sono strutturati per ogni cosmonauta ha il sedile prodotto unicamente per
Sulla
ne
sua
ha fatto il
forma
esatto, sì.
anatomica, certo.
E dicevo, le prossime saranno la TMA-21, partirà il 30 marzo, e questo in teoria quanto è previsto, la TMA-02M, quindi il secondo volo di questa nuova è il 30 maggio, il 30 settembre partirà l'ultima della vecchia serie, la TMA-22, e e dal 30 novembre in poi ci saranno tutte queste modificate, dalla 03 in poi, quindi saranno poi tutte modificate. Diciamo che la Soyuz, con tutti gli anni che ha sulle spalle di lavoro, continua a fare egregiamente il suo mestiere e lo dimostra ad ogni volo, con la precisione dei lanci, che è successo solo la penultima che è partita, che ha avuto un giorno di ritardo per il vento, e se no anche il rientro, che è stato quel problema sull'attracco con la ISS, che però sono sempre un giorno di ritardo al massimo.
E il vettore è una diretta evoluzione della razza che ha portato il primo satellite in orbita e il primo uomo in orbita, quindi è tutto che arriva direttamente dagli albori dell'astronautica.
È una macchina del tempo.
Sì, come per Ritorno al Futuro poteva utilizzare una Soyuz. Supera molto prima però gli 88 miglia orari.
E consuma probabilmente meno di 1.24 gigawatt.
ma quello è poi il salto temporale, quindi quelli consumava lo stesso.
Per il flusso canalizzatore. Flux capacitor in inglese. E, questa volta il film si può che mi viene prima in inglese che in italiano, non devo neanche giustificarmi. ho letto una cosa, ogni tanto tiro fuori le perle che escono nella chat, perché veramente è un peccato che vengano perse come lacrime nella pioggia. Diceva Ricky Unreal che dopo che la TMA era antropometrica, perché appunto abilitava anche il trasporto di persone alte, la 01M è digitale, quindi permette anche il trasporto di persone cardiopatiche. Una cosa mi ha fatto particolarmente ridere, adesso ripetendo, scusate, andiamo avanti. Ecco, Ricky ci ha
c'è una curiosità legata alla Soyuz che è appena attraccata alla ISS, e cioè che in orbita non solo si è completata l'Expedition 25, che è comandata in questo momento dal comandante Doug Willock, completato poi da Kaleri, Skripochka, Kelly e Yurchikhin e Walker. Ma proprio riguardo a Kelly, la curiosità è che verrà raggiunto in orbita durante questa missione suo fratello gemello, che è il comandante di STS-134, il volo su cui prenderà posto Vittori e il nostro amico Mike Fink. Quindi probabilmente è una tra per due gemelli nello spazio, credo di sicuro sia una prima.
Ma anche per due consanguinei.
Non lo so.
Anche due consanguinei, non è mai successo.
Anche semplicemente due fratelli, sì.
Beh, se qualcuno avesse dei dubbi che i parametri per diventare astronauta sono, oltre che una grandissima forza di volontà, sono anche genetici, in questo caso direi che è una buona prova, o quantomeno un indizio. Sento parlare di gemelle Kessler, devo smetterla di leggere la chat. Cosa ci abbiamo ancora da raccontare? Quanto stiamo? Sì, si può ancora fare una notizia. Marco, mi pare che tu avessi espresso privatamente il desiderio di seguire un po' la parte unmanned dell'esplorazione astronautica, e mi pare che ci sia anche qualcosa a riguardo.
Sì, allora, il desiderio è quello di imitare Emily Lakdawella, di cui non condivido né la bellezza fisica né il tono suadente. Sostanzialmente mi pare che ci sia spazio per una rubrichetta esclusivamente dedicata alle missioni unmanned, che sono un po' trascurate sia su forum astronautico che tra di noi. E allora avevo preso la scusa per portare la notizia del completamento dell'assemblaggio dello strumento SAM, cioè Sample Analysis at Mars, che è diciamo il più importante tra gli strumenti a bordo del prossimo rover destinato al pianeta rosso Curiosity. In particolare è stata completata la sua costruzione presso il Goddard Space Flight Center. Lo strumento è già pronto in assetto di volo, nel senso che non dovranno fare nessun adattamento i tecnici del Kennedy prima di lanciarlo. E la cosa interessante è che questo strumento sarà in grado sostanzialmente di cercare la risposta a una delle domande che attanaglia di più gli appassionati di esplorazione marziana, e cioè quella se Marte sia in grado o sia stato in grado di ospitare vita di tipo microbiotica, cioè parliamo di forme di vita poco complesse, unicellulari o comunque estremamente semplici. Non parliamo di marziani, non certo quelli classici dei film di fantascienza. È sicuramente un quesito che si era tentato di risolvere con le missioni del Viking, però poi la metodologia di raccolta e di analisi dei campioni è stata più volte criticata e avrebbe potuto, secondo recenti studi, addirittura cancellare le eventuali prove di vita presenti sul pianeta rosso. Un altro tentativo era stato fatto in qualche modo dalla sonda Phoenix, che non ha chiarito di per sé questo quesito, ma sicuramente ha aggiunto dell'altro pepe. Perché? Perché alcuni composti chimici che sono stati rilevati da questa sonda, che Luigi conosce molto bene, avevano rivelato la presenza, cioè alcuni composti chimici erano davvero particolari e sulla Terra sono frutto di processi metabolici. È vero che non è l'unica spiegazione il processo metabolico, quello con cui si dà una motivazione alla presenza di questi composti, però insomma è interessante e credo che valga la pena per tutti noi tenere d'occhio che cosa si farà nei prossimi mesi per esplorare il nostro vicino più esterno.
Già, stavo guardando che avevamo l'ordine delle notizie, c'era magari da accennare prima che è stato dato un nome magistra alla prossima missione ESA, quindi quella che vedrà, no, aspetta, la missione ESA è quella di Nespoli, non quella di Vittori.
No, hai ragione. Magistra è la missione di Paolo Nespoli, è stata battezzata così dall'ESA, la missione che intraprenderà il nostro concittadino Paolo Nespoli, che probabilmente il 10-12 di dicembre verrà lanciato nello spazio a bordo della Soyuz TMA, e nel corso di questa missione condurrà tutta una serie di esperimenti e sarà il primo italiano a vivere a bordo della stazione per 6 mesi. È interessante, tra le altre cose che sono un po' comuni a quanto hanno fatto già gli astronauti, i suoi predecessori, la spedizione di Paolo vedrà invece per la prima volta in orbita una telecamera 3D dell'ESA, e quindi finalmente potremo vedere la ISS anche con un'ottica diversa e tra virgolette più moderna rispetto a quella a cui siamo stati abituati. Ci aspettano sicuramente delle immagini straordinarie.
Stanno rubando il lavoro al nostro LEM.
Ah sì sì, sicuramente. Un'altra cosa che voglio sottolinearvi è che per una volta è stata fatta veramente bene la pagina di divulgazione dell'ESA sulla missione Magistra, che vi invito a vedere, anche perché ci sono dei bei filmati di Paolo in addestramento che vi danno l'idea di come l'astronauta si stia preparando fisicamente e anche professionalmente alle sfide che lo attendono in questa sua missione di 6 mesi. E il link lo trovate poi nella documentazione che lasceremo sul blog di Astronautica sta alla fine della trasmissione, e adesso la incollo in chat così che sia disponibile a tutti.
Segnatelo da qualche parte, che così mi ricordo di farlo quando compilerò le note dell'episodio.
Wave, perché così sanno tutti, così utilizziamo Wave proprio pochi mesi prima che venga chiuso.
Ma io sto aspettando, che la promessa di Google è che, allora, innanzitutto, prima di chiuderlo devono fornire un sistema per estrarre le informazioni contenute in Wave. E vabbè, questo me lo aspetto, probabilmente non è neanche troppo complicato. Ma la loro promessa di fornire, stiamo andando completamente off topic, ma fa niente, abbiamo tempo, di fornire una versione installabile localmente del server di Wave. E quindi effettivamente è uno step comunque previsto dall'idea, dalla filosofia che c'era dietro Wave, quindi di creare un protocollo interoperabile che andasse quantomeno ad affiancare l'email. Poi in realtà l'utilizzo che se ne fa è diverso da quello per cui viene utilizzata la mail. Comunque la nostra idea è di avere poi il nostro server personale privato per Wave, quindi noi continueremo a supportare questa tecnologia per l'organizzazione dei nostri podcast, perché io la trovo veramente comodissima. È come se quando mi chiedevano: ma cosa serve Wave? Non capisco cosa serve. Io faccio questo esempio: io preparo Astronauticast con Wave, è assolutamente perfetto per questo scopo.
Speriamo che cambino idea.
No, probabilmente non cambieranno idea, ma hanno sbagliato praticamente il marketing della cosa. L'hanno proposto come qualcosa che non era, e comunque lo sviluppo interno aveva dei costi che non erano assolutamente controbilanciati dall'utilizzo. Poi non è mai stato, essendo una versione preliminare, non è mai stato sfruttato dal punto di vista commerciale con data mining dei contenuti e relativa presentazione di pubblicità contestuali.
Diciamo che Google non penso abbia tutti questi problemi economici per supportare
Beh, chiaro,
un...
però non si buttano i soldi senza avere un... Soprattutto perché...
Ma forse sul lungo termine potrebbero pensare che possa
Ma io so
avere
che
un...
Novell aveva in programma di integrare la tecnologia di Wave in uno dei suoi prodotti per l'Enterprise. E anche SAP, anche se non ne sono sicuro se SAP, se SAP o comunque qualche altro produttore di gestionale veramente grosso voleva utilizzare Wave per la comunicazione all'interno di uno dei suoi prodotti. Io l'avevo, quando l'ho visto la prima volta, ho detto: questo è un sistema di issue tracking, o quantomeno di... Vabbè, stiamo veramente andando off topic, possiamo passare oltre.
Magari torniamo in orbita.
Magari ne parliamo in after party, un motivo in più perché ci sta ascoltando in registrazione, per farci visita il mercoledì sera su astronauticast.com/live e ascoltarci nelle nostre, nei nostri deliri post registrazione.
Stasera non andiamo avanti fino alle 3.
No. Guarda, ero quasi contento che non c'eri, perché so che se non ci sei non sono invogliato. Che non c'è nessuno che mi dà corda, se non la chat. Vabbè, possiamo passare ad annali marziani?
Beh, rimaniamo in tema di Marte, visto che prima si citava uno strumento della
Paolo
futura...
Moroso, una garanzia.
Del futuro rover Curiosity. Quindi iniziamo questa nuova puntata della rubrica Annali Marziani, dedicata al nostro amico Diego Urbina, che sta simulando una missione spaziale verso Marte di oltre 500 giorni. Questa sera parliamo del furore marziano. Lo sapete che cos'è il furore marziano? Lo chiedo ai miei compagni dell'equipaggio. Cos'è la rabbia degli alieni che abitano su Marte verso noi terrestri?
Non so, è il risultato degli ultra marziani che vanno in trasferta? No?
No, parliamo di un altro momento vintage. Torniamo ancora indietro di un secolo, siamo alla fine dell'Ottocento, e il furore marziano è stato definito questo intenso periodo di interesse per gli studi, per le scoperte sul pianeta Marte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E quindi è in questo periodo che Marte ha cominciato a ispirare anche la fantasia, perché da un lato cominciavano ad arrivare le osservazioni dell'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, che con l'osservazione a partire dal 1877 dei canali, che in realtà si sono rivelati illusioni ottiche, ma che poi, che all'epoca venivano giudicate strutture artificiali costruite su Marte da una civiltà intelligente. Quindi da un lato c'era grande interesse scientifico per lo studio di Marte, ma l'interesse per Marte, quindi considerato un pianeta abitato o abitabile a seconda delle opinioni, contribuiva non solo la comunità scientifica ma anche i mezzi di comunicazione dell'epoca, quindi soprattutto la stampa. Quindi c'era anche un grossissimo, un fortissimo interesse popolare. Quindi complessivamente questo periodo di forte attenzione è stato chiamato, definito così, furore marziano. Abbiamo ricordato negli scorsi episodi alcuni aspetti scientifici, quindi il lavoro di Schiaparelli, che questa sera parleremo proprio dell'aspetto popolare, l'interesse popolare.
Mi ricordo che tu mi avevi fatto un esempio, magari se l'avevi pronto, che c'era addirittura un dibattito in seguito alla scoperta dei virgolette canali, un dibattito sulla forma politica di governo del pianeta.
Certo, lo stesso Schiaparelli, in un lavoro divulgativo, quindi in un articolo divulgativo scritto per la rivista Natura e Arte, se non ricordo male, alla fine dell'Ottocento, quindi in un lavoro non per i suoi colleghi scienziati, si era sbilanciato a ipotizzare quale potesse essere la forma di governo più adatta a realizzare queste gigantesche opere ingegneristiche. Aveva concluso che poteva essere utile una forma così di organizzazione socialista per lavorare tutti quanti verso il bene comune, quindi condividere al meglio questa risorsa scarsa come poteva sembrare l'acqua, appunto, su un pianeta morente come Marte.
A parte un pianeta rosso, cosa può essere?
Beh, indubbiamente a posteriori, certo, e poteva anche essere utile. Comunque a questo interesse popolare contribuirono anche alcuni grandi divulgatori, non soltanto scienziati come Schiaparelli, ma anche, diciamo, delle persone che avevano un'attività, pur essendo così, facendo parte della comunità scientifica, anche un atteggiamento più moderno di comunicatori. Ricordiamo che in quel periodo, alla fine dell'Ottocento, stava nascendo la scienza popolare, come veniva chiamata, cioè un antenato della moderna divulgazione scientifica o più modernamente chiamata diffusione della cultura scientifica, e tra questi personaggi ricordiamo senz'altro l'astronomo e soprattutto grande divulgatore francese Camille Flammarion, nato nel 1842 e morto nel 1925. Autore di circa una cinquantina di libri di divulgazione, diremmo oggi, quindi di scienza popolare, come venivano definiti all'epoca, fondatore della rivista L'Astronomie, peraltro, della Société Astronomique Française, se la pronuncio correttamente, ma insomma la Società Astronomica Francese, una delle più importanti organizzazioni di astronomi non professionisti francesi. E una delle opere più importanti di Flammarion fu il libro Il pianeta Marte, in cui raccontò la storia delle osservazioni al telescopio del pianeta e le scoperte più recenti, quindi le osservazioni e il dibattito sui canali. Flammarion era non soltanto un grande divulgatore, ma anche un grande ottimista. E lui pensava che ci fosse vita praticamente ovunque nel Sistema Solare. Scrisse un altro libro intitolato La pluralità dei mondi, in cui discuteva la possibilità che i corpi del Sistema Solare fossero abitati. Praticamente riusciva a ipotizzare forme di vita, praticamente ovunque, sui pianeti o anche sulle lune principali, forse lasciando, senza soltanto il Sole. Adesso non ricordo esattamente. Comunque, il pianeta Marte apparve e fu pubblicato nel 1892 e ispirò un altro grande astronomo, Percival Lowell, che, sentendo le notizie che Schiaparelli ormai all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento cominciava a non avere più la vista buona come una volta, si stava per ritirare dall'osservazione attiva del pianeta Marte, decise di raccogliere la sua eredità, cominciando a studiare il pianeta Marte, costruendosi un suo osservatorio privato, chiamato appunto Osservatorio Lowell a Flagstaff, nell'Arizona, in cui cominciò a osservare Marte regolarmente dal 1894 in poi. E il resto, come si dice in questi casi, è storia. Ricordiamo che all'Osservatorio Lowell venne scoperto anche Plutone, oggi classificato come pianeta nano. Concludo questa puntata di Annali Marziani con un ricordo personale che vorrei dirvi che io ho iniziato a interessarmi di astronomia, ad appassionarmi di astronomia, leggendo proprio un'opera di Flammarion, non come i maligni penserebbero direttamente quando fu pubblicata, quindi a fine Ottocento, ma un'edizione del 1885, un'edizione a dispense di un libro di Flammarion intitolato proprio Astronomia Popolare, apparso in edizione francese nel 1879. Così, in uno scaffale di alcuni parenti c'era questo libro.
In francese l'hai letto?
No, l'ho letto in italiano, una traduzione italiana del 1885, un'edizione a dispense, quindi era relegata, si riconoscevano proprio anche i fascicoli delle dispense, e io lo lessi, non molto dopo il periodo della pubblicazione, ma insomma, con quel libro ho iniziato ad appassionarmi di astronomia, quindi un comunicatore talmente efficace che pur non essendo più aggiornate neanche a qualche anno fa molte delle informazioni proposte in quel libro, la forza comunicativa comunque si sentiva ancora.
Ed è così che hai scelto di diventare il suo erede.
Certo.
Allora.
Potremmo definire, ecco, Flammarion una specie di Piero Angela dell'epoca, specializzato, diciamo, in astronomia.
Ottimo, sì, effettivamente adesso si tende, pur crescendo parecchio la complessità degli ambiti, si tende a essere più generalisti, invece una volta si andava più nel verticale, quando magari c'era meno da dire. Che cosa possiamo dire, cosa ci manca per portare a termine questa quinta puntata di Astronauticast? Mi
Link.
pare che ci sia il link della settimana, appunto. Io ne vedo due nella lista. Non mi prendo responsabilità sulle scelte, anche se ho dato un occhio e mi sembrano tutti molto molto carini. Però siccome abbiamo parlato tanto di Marte e abbiamo scelto di dedicare un po' più di tempo all'esplorazione unmanned, quindi di sonde automatiche, c'è questa che credo che sia arrivata da Marco, la proposta, giusto? Quella di Unmanned Spaceflight.
Questa volta no, non l'ho aggiunta io, quindi deve arrivare per forza da Paolo o da Luigi.
Non io.
Tutti che dicono di no, io non credo di averla scelta, anche perché l'ho vista per la prima volta adesso, ve la racconto perché l'ho
Oh
guardata.
sì, scusa. No, no, scusami, scusami. Ho perso un pezzo e No, l'avevo proposta io, sì, l'avevo proposta io, allora giustamente me ne prendo carico. Si tratta del link al topic, al thread sul forum che si occupa prevalentemente di esplorazione robotica dello spazio, Unmanned Space Flight, con il quale quotidianamente uno dei tecnici che si occupa dei MER, cioè di Spirit Opportunity, in particolare di Opportunity, pubblica le foto e i file in formato KML degli spostamenti sulla superficie di Marte di questo rover. E quindi utilizzando Google Mars sarebbe possibile importare questo file e tracciare in tempo reale sugli schermi dei vostri computer il movimento di Opportunity sulla superficie marziana. Se ci soffermiamo per un attimo a considerare che cosa è cambiato dai tempi di Flammarion, che sono un infinitesimo rispetto alla storia dell'uomo, a oggi, in termini di disponibilità delle informazioni, di fruibilità dei risultati della ricerca scientifica nell'esplorazione dello spazio, io penso sia una delle cose più spettacolari, è incredibile. Mio padre, che è della classe 42, poteva leggere delle avventure marziane solo o sui fumetti o sui libri di fantascienza. A una sola generazione di distanza, noi possiamo seguire dei dati reali di un oggetto che cammina sulla superficie di Marte, comandato e mandato lì dal genere umano. Io, è una cosa bellissima pensare a come l'astronautica possa incarnare uno dei momenti più alti del genio dell'umanità, insomma. Per cui vi invito a consultare questo link che lasceremo nelle note dell'episodio, che incollo in chat tra un attimo, e provare anche voi, magari con Google Mars, a seguire gli spostamenti di Opportunity.
Ho scoperto adesso che il forum Unmanned Space Flight è diventato partner, comunque fa parte del Planetary Society.
Sì, è iniziata una collaborazione formale tra il forum Unmanned Space Flight, frequentatissimo da grandi esperti, di appassionati di elaborazione di immagini planetarie, e, che pubblica appunto bellissime immagini elaborate da amatori sulla base delle immagini riprese dalle sonde spaziali. E questa collaborazione si concretizzerà con un sito. Su un sito web in cui attualmente c'è soltanto praticamente il dominio con una pagina di spiegazione, in cui verranno pubblicate regolarmente, sarà una specie di portale di immagini spaziali elaborate da amatori. Quindi ci sarà la possibilità di discutere queste immagini, pubblicarle, organizzarle. In pratica raccoglierà in maniera un po' più formale e organizzata le immagini che adesso vengono postate in maniera un po' sparsa, casuale, seguendo le discussioni del momento sul forum Unmanned Space Flight. Si concretizzerà tra qualche mese la realizzazione di questo sito. Per il momento, dicevo, hanno registrato soltanto il dominio con una pagina così, di
Cortesia.
informazioni generali.
Anche il forum più importante forum italiano di Astronauticast adesso fa parte della più grande associazione italiana di astronautica. Oddio, forse è la più grande numericamente, non lo so. Che cosa ci resta da fare se non salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana? Qualcuno ha.
Avevo promesso una foto awesome, una foto stupore per salutare gli amici in chat, e la sto incollando in questo momento. Si tratta poi di vederla, per chi ci scarica in differita sulle note dell'episodio. Si tratta della astronauta
Wow.
Finestra con vista, diremmo.
Sì, esattamente. Si
Vediamo se
tratta
riesco a metterla.
dell'astronauta
Vediamo.
Tracy Caldwell, che coglie un utilizzo della cupola, del modulo cupola della stazione spaziale, in una maniera straordinaria, sdraiata alla finestra affacciata sul pianeta Terra. Se la
Un'immagine
guardate,
fantascientifica.
sì, se la guardate a piena risoluzione è ancora più straordinaria, ed è con questa foto che possiamo lasciare i nostri amici all'ascolto e alla chat.
Va bene, allora direi che l'appuntamento va alla settimana prossima, sempre di mercoledì, perché è il giorno su cui ci stiamo stabilizzando. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
Un arrivederci al prossimo episodio anche da Marco Zambianchi.
E ciao a tutti anche da Luigi Morielli.
Ciao a tutti, ad Astra.